19. Una delle mie preoccupazioni più grandi, prima di partire, era di non trovare il modo di arrivare ad Alat. Era una paura infondata, perché un modo lo avrei trovato sicuramente. Non era mica una zona di guerra, non c'erano blocchi di alcun tipo. Eppure, se pensavo di dover vagare da solo per una città enorme e caotica, alla ricerca di un biglietto che non mi costasse un occhio della testa, dovendo sempre tenere alta l'attenzione per evitare di venir fregato, mi agitavo. Questa era la teoria, l'immaginazione, la proiezione spaventosa della mia mente quando ero a casa. In realtà, nel momento in cui mi misi al lavoro, fu tutto molto facile. Girai per un po' di agenzie turistiche proprio a Chinatown, scoprendo che tutti parlavano un ottimo inglese. Mi feci dire i prezzi e provai anche a contrattare, per quanto me lo consentisse la mia timidezza. Prima di passare all'acquisto, decisi di controllare su internet quale fosse un prezzo onesto. Lo feci seduto ai tavolini di un ristorante di strada. Quando mi avvicinai per dare un'occhiata al menù, scritto completamente in inglese, il cameriere si rivolse a me, anche lui in un perfetto inglese. Notai che ai tavoli erano seduti più turisti occidentali che persone del luogo e decisi di fermarmi lì. Mangiai involtini freschi fatti con fogli di riso, noodles trasparenti, verdure crude e tutta una serie di deliziose salse di accompagnamento. Non contento, mangiai anche un piatto di riso saltato nel wok. Quando conclusi il pranzo, tornai dalla signora della seconda agenzia che avevo visitato, una donna che sembrava fare quel mestiere da sempre. Mi era piaciuta perché mi aveva detto subito che non voleva far perdere tempo né a me né a se stessa, e per questo motivo mi aveva proposto un prezzo che lei aveva definito giusto e non trattabile. Decisi di premiarla per la sua onestà, e perché quel prezzo, come avevo appurato su internet, era effettivamente buono. Pagai e lei mi consegnò una ricevuta scritta a mano. Mi disse che l'autobus sarebbe passato alle 7 di mattina del giorno successivo davanti al mio hotel e mi avrebbe lasciato direttamente ad Alat. «Fatti trovare fuori!» mi minacciò con un'aria da madre che sgrida il suo figlio più distratto. «Se non ci sei, il driver se ne va, eh? Poi non venire a piangere da me!» Sorrisi, pensando che i vietnamiti fossero gente tosta. La rassicurai e lei, solo a quel punto, mi augurò buon viaggio. Feci per stringerle la mano, ma la donna non me la strinse. Chinò leggermente la testa e tornò alla scrivania. Mi chiesi quanto di quell'atteggiamento fosse dovuto alla guerra con gli americani. Magari per molti di loro noi bianchi eravamo tutti uguali, così come agli occhi di molti occidentali lo erano gli asiatici. Magari covavano rancore verso i bianchi. Di quella guerra e della storia di quel paese ancora non sapevo niente. La ringraziai e uscì. Tornai in camera perché avevo un sonno tremendo. Sicuramente era causato dal jet lag, ma non potevo negare che anche il pranzo abbondante avesse dato il suo contributo. Dormii un paio di ore e quando la sveglia suonò alle 7 di sera mi sentivo stravolto. Mi sembrava che qualcuno mi avesse preso e stropicciato nel sonno. Avevo un leggero mal di testa ed ero lento nei movimenti e nei pensieri. Mi alzai e mi feci una doccia che mi diede una mano a rimettere in moto mente e corpo. Poi presi il portafoglio per contare quanti soldi avessi e capire se era meglio cambiare gli euro subito o farlo ad Alat, l'indomani. Sarei arrivato alle 4 del pomeriggio, teoricamente. La signora dell'agenzia aveva specificato che era un orario molto indicativo, perché forse l'autista avrebbe fatto delle soste e delle pause. Quando aprì il portafoglio, trovai subito il biglietto che mi aveva dato Hang. Lo contemplai per un po'. Hang disegnava bene e mi chiesi se fosse anche per lei una passione. E magari anche lei, come me, era costretta a metterla da parte per fare una vita che non voleva fare. In fondo, il mondo è pieno di persone così. Mi stupì a sorridere mentre pensavo a lei. Incontrarla e parlarle era stata la cosa più positiva del viaggio, fino a quel momento. Peccato non avere avuto il tempo di visitare la città con la sua mini mappa fatta a mano. Magari al ritorno, pensai. Poi uscii di casa per cena e il primo pensiero fu di andare a mangiare nel ristorante della sua famiglia. In fondo, quel pho era buonissimo. E rivederla, e magari scambiarci qualche parola, non mi sarebbe dispiaciuto. Mi ci incamminai, godendomi l'aria fresca di fine giornata. Il sole riempiva il cielo di sfumature di arancione. Il traffico era incessante, come sempre. C'erano tanti vicoli strettissimi, e anche quelli erano stipati di persone, banchetti, cibo e scooter. Almeno in questo caso, parcheggiati. Ogni volta che ci passavo di fianco mi fermavo a sbirciare dentro, perché avevo l'impressione che lì in mezzo potesse sempre succedere qualcosa di intrigante. Sembrava il set di un film. Visitai anche il mercato notturno, come mi aveva consigliato proprio Hang. L'atmosfera era davvero particolare. Per quanto in molti stessero ancora montando le bancarelle, c'era davvero di tutto. L'immancabile cibo, oggetti di artigianato, cianfrusaglie, vestiti, libri, bevande. Era un luogo senza tempo, che visitai senza soffermarmi da nessuna parte, ma senza nemmeno andare di corsa. Camminavo, come un osservatore privilegiato, attraverso profumi, colori, persone e oggetti di ogni tipo e tempo. Ogni tanto i venditori provavano a convincermi a comprare qualcosa. Per la prima volta nella mia vita qualcuno si rivolse a me chiamandomi Mister. Io rispondevo scuotendo la testa e sorridendo. Quando tornai sulla strada principale, mi dissi che avrei fatto bene ad andare nel ristorante di Hang, anche solo per ringraziarla. Era stata gentile con me e mi aveva dato un ottimo consiglio. Alla sera, come constatai al mio arrivo, era illuminato da alcune lanterne fissate al tetto spiovente. L'atmosfera era molto romantica. Tenendomi per il momento a distanza, vidi che il padre era sempre là dietro, impegnato a spadellare, immerso nel vapore. C'era la sorella, o presunta tale, di Hang. Poi c'era un'altra ragazza, che l'assomigliava vagamente. Di lei, però, nessuna traccia. Valutai l'idea di entrare e chiedere se ci fosse o quando avrei potuto trovarla. Quel posto, alla sera, era pieno di gente, e io ero ancora una volta l'unico occidentale. «Sarà per la prossima volta», pensai prendendo la mia decisione. Guardai la piccola mappa disegnata, poi la riposi con cura nel portafoglio. Mi girai e tornai verso l'hotel.